Allora, iniziamo dando un'occhiata al Corriere della Sera, che dedica le sue prime pagine ancora a tutte le varie vicende parigine. Non ci sono sorprese rispetto alla prima pagina. Pagina 2 e pagina 3, gli ex terroristi a casa saranno in libertà vigilata. Ieri si sono costituiti Bergamin e Ventura, l'iter dell'estradizione potrebbe durare 2-3 anni. Questo, diciamo, è un dato che viene segnalato con grande enfasi, quando non con grande scandalo, ma era evidentemente a conoscenza di chiunque fosse minimamente a conoscenza di tutta quanta la situazione, ma insomma la si butta lì per un'opinione pubblica peraltro abbastanza distratta, che vede soltanto un po' che è invitata a vedere i mostri in prima pagina. Qui ci sono chiaramente tutte le 10 fotine segnaletiche, per scortarsene poi fra qualche giorno, insomma, perché non durerà più di questo l'attenzione. Nel frattempo però qui siamo. E le incognite sui singoli casi e i rifiuti del passato, che cosa può determinare le scelte dei giudici? Per 7 c'era già stato uno stop alle richieste italiane, nota Stefano Montefiori, no, anzi nota Giovanni Bianconi, scusate, che è quello che, diciamo, più si occupa di dare fiato a questa vicenda. Le interviste, come di consueto, sono a Adriano Sabbadin e a Ambra Minervini, figli rispettivamente di Lino Sabbadin e Girolamo Minervini, per le cui morti sono stati condannati 2 dei ricercati. Fra l'altro, in tutto questo bailame pochi, se non nessuno, a segnalare quali siano le spesso anche grosse differenze per quanto riguarda le varie situazioni personali, sia a livello politico sia a livello giudiziario, ma tutto questo, diciamo, non ha interesse evidentemente per una certa, per gran parte della stampa e dei media. E dopo le vittime è la volta chiaramente dei cattivi maestri, a pagina 5. A Parigi, intellettuali schierati con gli, aperte virgolette, esuli, chiuse virgolette, d'Ernaud a Godard, a Bruni Tedeschi, su Libération appello a Macron contro l'estradizione. Molti si erano già mobilitati a favore di Battisti e compagni. Quindi sono sempre i soliti, ci dice Stefano Montefiori, insomma, sempre la stessa razzaccia. E a chiosa di tutto questo, e poi chiudiamo, per fortuna, immancabile intervista a Luciano Violante, quello dei ragazzi di Salò, va sempre ricordata questa cosa, che dice: le sentenze vanno eseguite, ma poi c'è la riconciliazione con le vittime e la società. E per uno, diciamo, che si è abbeverato alla fonte del più indegno togliattismo, sarebbe interessante, a proposito di queste dichiarazioni, farci raccontare qual è il suo parere su, per esempio, sull'amnistia post bellica in Italia, ecco, e perché secondo Violante in quel caso avesse ragione Togliatti e non Pertini. Ma diciamo che anche tutto questo abbastanza poco interessante, a dire il vero. Poi le questioni dell'oggi: la pandemia, i vaccini e questa variante indiana che preoccupa molto. A pagina 6, stop agli arrivi da India e Sri Lanka, a Roma un aereo con 23 positivi, anche il Bangladesh nell'ordinanza per chi è transitato già dai 3 paesi asiatici, obbligo di tampone e isolamento. Zingaretti lancia l'allarme, si deve scongiurare il peggio, l'assessore D'Amato lamenta, test e quarantene non può pesare tutto su di noi. Poi c'è Figliuolo a pagina 8 che di annuncia siamo a 500.000 vaccini al giorno, la svolta delle regioni, moltiplicati i centri, consegnati quasi 5 milioni di dosi, vicina all'immunizzazione totale per la popolazione degli over 80. Ieri le vaccinazioni sono state 320.000, ma insomma siamo, ci siamo, dice Figliuolo, stiamo per arrivare a 500.000. E poi la Lombardia corre, fatti in 24 ore oltre un quinto delle dosi d'Italia, e i numeri qua come al solito sono piuttosto ballerini, perché a pagina 8 Corriere della Sera dice che ieri in totale sono fatte 320.000 vaccinazioni. A pagina 9 si dice: in Lombardia ieri inoculato il numero più alto di sempre di vaccini, 110.000, un quinto del totale. Ora 110.000 moltiplicato per 5 fa circa 500.000 e non 320.000, ma vabbè, queste sono un po' le cifre che poi i giornali mettono sempre un po' così. E c'è la consueta intervista scientifica di oggi, vede protagonista il capo ricerca di Moderna, che annuncia l'arrivo in tempi brevi di un'unica puntura per quattro virus. Si sta puntando su formule multivalenti. Ancora passiamo oltre e diciamo rimaniamo sempre in tema pandemico, ma sul versante economico. Recovery Fund, il piano oggi a Bruxelles, per l'Italia c'è il nodo delle riforme, un ottimo passo avanti, tutti soddisfatti, dice Draghi, via libera al fondo infrastrutture da 30,6 miliardi. E poi a proposito di lockdown, in Turchia Erdogan cede al via lockdown duro fino al 17 maggio. La decisione dopo l'aumento dei contagi fino a 60.000 nuovi casi al giorno. Quindi insomma la situazione è pesante in tanti luoghi del mondo, oltre che qui, dove comunque i morti, abbiamo un Bataclan in mezzo al giorno, perché quando si parla di 200-300 morti ogni giorno, di questo stiamo parlando. E si nota, con tutta la comprensione del caso, però una certa eccessiva facilità nel pensare che stia quasi tutto per finire. Comunque in Turchia appunto si sta chiusi per due settimane abbondanti. Poi a pagina 15 la scuola al sud e la DAD che divide, il 34% dei ragazzi senza tablet e PC, la pandemia ha acuito il divario, un esempio negli asili di Bari fino a 66 giorni in classe contro i 135 di Milano. A pagina 17 comincia la sezione dedicata alle questioni giudiziarie. È interessante perché a pagina 17 Luigi Ferrarella e Fiorenza Sarzanini analizzano il caso che oggi apre invece la prima pagina di Repubblica. Quindi insomma una differenza di attenzione, se vogliamo, e però comunque i due cronisti del Corriere sono sicuramente fra i più noti, e il fatto che se ne occupino loro ci dà anche idea di quanto delicata sia la questione. Verbali segreti consegnati a Davigo, la nuova faida nella magistratura. Il PM milanese Storari per tutelarsi portò al CSM le rivelazioni dell'avvocato Amara. I protagonisti di questa storia chi sono secondo i due? C'è questo Piero Amara, avvocato arrestato nel 2018, indagato per i depistaggi dell'inchiesta ENI e per vari episodi di corruzione di giudici, condannato a 2 anni e 8 mesi dopo un patteggiamento. Poi c'è il PM milanese Paolo Storari, che avrebbe consegnato a Pier Camillo Davigo alcuni dossier coperti da segreto, senza informare i propri superiori. Lo scopo era proteggersi da comportamenti dei vertici che riteneva non corretti. Certo, proteggersi da comportamenti non corretti con comportamenti assolutamente scorretti è un po' un controsenso. E poi c'è Pier Camillo Davigo, appunto non ha bisogno di presentazioni, che da consigliere del CSM riceve i dossier segretati degli interrogatori di Amara. Il segreto non è opponibile ai componenti del CSM, dice Davigo, e io ho subito informato chi di dovere, ha detto al Corriere della Sera. Chi di dovere, siccome non viene specificato, potrebbe essere addirittura il Quirinale, anche se bisogna capire in quel caso chi e per conto di chi. Insomma, la vicenda è molto complessa, è molto brutta, e se venisse confermata, diciamo, saremmo oltre i picchi già raggiunti col caso Palamara. E come detto mille volte, non sono queste questioni che interessano soltanto la magistratura. Faide di questo tipo sì, hanno dei protagonisti specifici, ma poi tutto questo ricade a cascata su tutta la società, e in particolare su chi la società cerca di fare di tutto per cambiarla almeno un pezzettino. Poi altra vicenda giudiziaria sugli scudi, anche se questa diciamo più tradizionale, a pagina 19. Scintille in maggioranza su Durigon, lui minaccia querele, il Movimento 5 Stelle gli dice lasci. Bufera sulla frase che ha detto rivelato in una video inchiesta di Fanpage, chi indaga sulla Lega è stato messo da noi, cioè è tutta roba nostra sostanzialmente. Ma Salvini difende il sottosegretario, beh, ci mancherebbe che non lo difenda, insomma gli ha portato un sacco di cose a livello politico, diciamo, ma anche a livello di finanziamenti Durigon, quindi non è che lo può smollare così con troppa facilità. Ancora gli esteri, gli Stati Uniti con la nuova America del presidente Biden, a pagina 20, 8 proposte per cambiare l'economia e la società, due donne al suo fianco al congresso. Al di là della retorica ci sono una serie di questioni importanti e che almeno parzialmente rappresentano un grosso cambiamento rispetto al passato, soprattutto per quanto concerne la politica fiscale e alcune politiche sul lavoro. Ne riparleremo, ma insomma non è roba che può essere derubricata troppo facilmente. E poi sempre gli Stati Uniti, dove gli animalisti sono infuriati contro il capo della lobby delle armi a caccia di elefanti. Un video svela il safari segreto e crudele del presidente della National Rifle Association, che qualche anno fa si era andato in Botswana e all'epoca si poteva fare, ha pagato un sacco di soldi per ammazzare a freddo, a fucilate, un elefante. Vicenda che così potrebbe sembrare un po' di gossip, ma sappiamo quanto sia potente la National Rifle Association negli Stati Uniti d'America. È sostanzialmente un vero e proprio partito politico all'ala più reazionaria ed estrema del Partito Repubblicano. E questa vicenda e queste polemiche e anche l'attenzione che gli si dà sono anche questo, diciamo, un riverbero di quanto è successo negli ultimi mesi oltreoceano. Credo che sia tutto per quanto concerne la cronaca nazionale del Corriere della Sera. E allora dalla cronaca nazionale del Corriere della Sera ci possiamo spostare a questo punto sulle pagine del Manifesto. Il Manifesto non apre con Parigi, ma apre con quella che viene definita la finzione ecologica. Scrive Andrea Colombo a pagina 2, via libera al PNRR. All'orizzonte lo scoglio della riforma fiscale. L'Italia tra i primi paesi a presentare il piano nella sua versione definitiva. ha approvato anche il piano complementare di 30,6 miliardi che coprirà le spese per le infrastrutture. E nella pagina successiva Serena Tarabini parla dei limiti del PNRR, pochi fondi a mobilità green e a tutela delle biodiversità, azione di Greenpeace che rinomina i ministeri, misure inconsistenti sui trasporti a zero emissioni. Tutto questo mentre da Berlino arriva una sentenza rivoluzionaria della Corte Costituzionale tedesca. La legge sul clima è da rifare, ha detto la Corte. Fridays for Future mette capo il governo, la Corte che peraltro si trova a Karlsruhe, e che ha accolto il ricorso presentato da 4 cittadini con il supporto di Fridays for Future, l'associazione Bond e Greenpeace, con la motivazione che una generazione non può consumare gran parte del bilancio di anidride carbonica sostenendo un obbligo leggero se questo poi comporta un obbligo pesante per le successive generazioni le cui vite saranno soggette a una grave perdita di libertà. E è una tegola grossa per la Merkel, ma anche un precedente molto molto importante, ed è un precedente fatto dalla Corte Costituzionale. E nel paese che la Corte Costituzionale l'ha inventata, ecco, ai bei tempi di Weimar. Poi è successo qualche problemino dopo, ma insomma se ne fecero di cose abbastanza importanti all'epoca. E che cos'altro? L'Italia con ampio spazio per la vicenda d'Urigon. A pagina 6, chi indaga sulla Lega l'abbiamo messo noi, bufera su Durigon e UGL. Il sindacato, un tempo cinghia di trasmissione del Movimento Sociale, che poi a un certo punto si è evoluto come sindacato di destra tout court, che dialoga con molti, ecco. L'inchiesta di Fanpage mostra l'attuale sottosegretario al MEF vantarsi di poter controllare l'inchiesta di Milano sui fondi neri. Salvini difende chi nel 2018 tramite il sindacato finanziò e diede la sede al partito in difficoltà. Insomma, non finirà tanto brevemente e tanto facilmente. Poi Salvini fa le consuete sparate, ma è una tegola questa, in un momento in cui ce ne ha parecchie di tegole a cui pensare. Poi nella stessa pagina, strage di Viareggio, successo raccolta per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che devono 80.000 euro a FS, la sottoscrizione va avanti, una grande dimostrazione di solidarietà, ha detto Dante De Angelis, tante volte ospite anche qui ai microfoni della radio. La vicenda Regeni a pagina 7, la storia di Regeni, video trash come ultimo depistaggio, compare in rete un filmato egiziano che ripropone vecchie tesi con intervista all'ex ministra Trenta, al generale Tricarico e a Gasparri, per capire la situazione. Intanto rinviata al 25 maggio l'udienza preliminare per i 4007 egiziani indagati. Ancora l'Italia a pagina 9, Alessandria cede una trave, un morto e 5 feriti al nuovo magazzino Amazon di Alessandria, il quarto incidente sul lavoro in Piemonte in pochi giorni. Serve la patente a punti nei cantieri e il reato di omicidio sul lavoro, dicono i sindacati. A proposito di omicidi sul lavoro, vi ricorderete sicuramente, ne abbiamo parlato nella rassegna stampa di martedì, sì, Sinayogo Boubacar, il lavoratore agricolo di origine maliana che è stato aggredito a fucilate nella notte fra domenica e lunedì, bene, ha perso l'occhio che era stato ferito. E anzi, eppure è stato fortunato perché può raccontarla, e non era detto per nulla, vista la modalità dell'aggressione. Per capirci. Poi, sempre qui a pagina 9, almeno 24 migranti morti di stento su una barca alla deriva nell'Atlantico. Nel 2020 la cosiddetta rotta canaria è stata quella con più decessi. Nel 2021, nello spicchio più meridionale di Schengen, ci sono stati 4.300 sbarchi. Poi, gli esteri con la Palestina, pagina 10, ne scrive ovviamente Michele Giorgio, slitta il voto che i palestinesi attendevano da 15 anni, l'annuncio in TV di Abu Mazen a causa del presunto divieto israeliano di votare a Gerusalemme Est. Ogni tanto l'eccesso di sintesi crea problemi alla sintassi. Fatah teme con USA e Israele l'ascesa anche in Cisgiordania di Hamas che protesta. Poi c'è il Chad, dove i ribelli annunciano la presa della città di Nocou. E poi c'è l'Irlanda del Nord, dove Arlene Foster, che è il leader, era la leader del DUP, il Democratic Unionist Party, il partito di maggioranza relativa in Irlanda del Nord e punto di riferimento della parte meno progressista della comunità unionista, così lo descrive con un geniale eufemismo Enrico Terrinoni. Arlene Foster ha lasciato il partito e la guida del governo. Il DUP in caduta libera nei sondaggi, la leader unionista annuncia le dimissioni, una scelta obbligata dopo lo smacco al referendum sulla Brexit e una rivolta interna. Quindi al centro dell'edizione di oggi c'è un inserto per il cinquantesimo compleanno del manifesto, che ospita tutta una serie di interventi di intellettuali, politici e più o meno amici del giornale, a volte più amici, a volte un po' meno. Comunque insomma danno tutti il loro contributo. Noi invece proseguiamo la lettura delle cronache degli esteri. Anche qui, come sul Corriere, c'è molto spazio per il discorso di Biden. Pagina 11, Biden presenta l'ambizioso nuovo sogno americano, il Families Plan da 1.800 miliardi finanziato dall'aumento delle tasse, scuole e asili gratuiti. Insomma, sarebbe una rivoluzione per un paese che comunque ha reagito malissimo, in una sua parte non maggioritaria, insomma, ma importante, alla riforma sanitaria voluta da Obama, che era comunque una riforma al ribasso con tantissimo ancora da migliorare. Ecco, iniziare a prevedere scuole e asili gratuiti potrebbe essere qualcosa di epocale, ma anche, come dire, di profondamente divisivo. Ma del resto, insomma, sono pure loro, si potrebbe dire, un buon avvocato del diavolo direbbe che sono sopravvissuti a Trump e quindi non c'è molto altro di cui avere paura. Mille miliardi sono per sanità, assistenza all'infanzia e istruzione pubblica. Fabrizio Tonello parla del New Deal post pandemia. Sleepy Joe è il nomignolo con cui lo chiamava Trump, che però non gli ha portato fortuna a Trump, si è risvegliato statalista. Ancora potremmo discuterne ore su questo, ma non è certo su statalismo o meno, non soltanto per quanto riguarda Biden, ma insomma non è sicuramente il dovere di una rassegna stampa. La pagina della cultura con Angelo Mastrandrea che recensisce la riedizione di un libro di Alessandro Leogrande, Nel precipizio di un traffico, Le male vite, storie di contrabbande di multinazionali, un libro di Alessandro Leogrande edito da Feltrinelli. E poi per quanto riguarda la musica, per gli amanti, sappiamo essercene, degli Yo-Yo Mundi, pagina 14, ne scrive Guido Festinesi, un'onda sonora per cambiare il mondo nel segno del rispetto, con la rivoluzione del battito di ciglia, il ritorno in crowdfunding della band piemontese. Ospiti del disco Marino Severini, Giorgio Licalzi e Maurizio Camardi. questa la, la lettura del manifesto di oggi, quando si stanno per scoccare le 9:30. Andiamo adesso a dare un'occhiata a quanto scrive nelle sue pagine interne Avvenire. Allora, come detto, la prima pagina di Avvenire oggi è incentrata su le mosse del Papa contro la corruzione, quelle che definisce le pulizie di primavera. Se ne parla a pagina 5, c'è solo una pagina per le vicende parigine, come all'interno, diciamo, Avvenire riprende un po' quella che è il suo la modalità della prima pagina, per cui c'è anche qui un'intervista alla figlia di una vittima del terrorismo, che però come dire, ha un atteggiamento di un po' diverso, almeno diciamo, da quello di altre interviste simili. Il perdono mi ha fatto guarire, ma la giustizia faccia il suo corso, dice Deborah Bornazzini Rosi. E poi ne parlano in tanti, cioè lo evocano in tanti, ma a parlarne, diciamo, almeno per ora è soltanto Avvenire. La strada del recupero e della conciliazione, scrive Angelo Picariello. Giorgio è il gruppo dell'incontro fra vittime e ex appartenenti alla lotta armata. Si cita in particolare il libro Il tempo di vivere con te, scritto da Giuseppe Culicchia, lo scrittore Giuseppe Culicchia, che diciamo, oltre ad essere uno scrittore, era anche il cugino di Walter Alasia. Walter Alasia per lui, lo racconta nel libro, era anzi, più che un cugino, un fratello maggiore, e Culicchia ha scritto appunto questo libro per raccontare il suo rapporto, la sua relazione col cugino e con tutta quella vicenda, e viene citato appunto in questo articolo di Angelo Picariello. Poi passiamo a temi più, diciamo, standard in questo periodo, la pandemia a livello internazionale. Pagina 7, la primavera turca della normalità per Erdogan sta diventando un inverno. Aprile è stato un mese nero e ieri è ripartito il lockdown duro. I numeri fanno tremare le autorità e alimentano dubbi sulle informazioni diffuse sul vaccino usato finora, il cinese Sinovac, che è lo stesso vaccino che è stato usato in Cile e che in Cile però ha creato disastri, perché diciamo, la copertura che garantiva in realtà era molto minore di quella annunciata, e il Cile sta di nuovo in mezzo, decisamente in mezzo al guado. E poi c'è l'appello di 145 leader religiosi contro il nazionalismo vaccinale. Questa la pagina relativa alla pandemia a livello globale. Poi sul PNRR c'è grande attenzione per il cosiddetto assegno unico. Se ne parla a pagina 9, questa è una grande battaglia di Avvenire. Assegno unico, binario doppio, a luglio via il percorso, dice la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti. Intervento a regime dal 1 gennaio 2022. I tecnici al lavoro per una misura che nei primi 6 mesi si integri con le detrazioni per evitare disagi. Poi c'è il disegno di legge Zan sull'omofobia. Forza Italia dirà no, questo l'annuncio. Non è il momento di temi divisivi, dice Tajani. Qui è un grande classico, quando non si vuole parlare di una cosa, dice il tema è divisivo. Vabbè, è difficile che certi temi non siano divisivi, ma tant'è. E quindi anche Forza Italia non ne vuole parlare. Poi i naufragi sulle alle Canarie, alla deriva per giorni, 56 morti, qui siamo a pagina 10, sulla rotta atlantica dall'Africa alle isole Canarie, oltre 200 migranti hanno perso la vita nel 2021, il gruppo soccorso ieri era in mare dal 5 aprile, solo 3 i superstiti, e sulla Libia nuovo allarme dell'ONU. Per non finire nelle prigioni libiche, già 4.500 persone nel 2021 hanno scelto di attraversare l'oceano per distanze da 400 a 1.500 chilometri, ma i barconi spesso vengono travolti dalle onde o rimangono a secco di carburante e viveri. Anche qui su Avvenire c'è ovviamente la notizia della morte in un deposito Amazon a Alessandria, e poi c'è questa bruttissima vicenda di cronaca nera che però ancora, diciamo, è avvolta nel mistero. Si tratta del ritrovamento di una ragazza molto giovane, non ancora 24enne, trovata morta a Napoli, anzi trovata in fin di vita nel cortile di un condominio di Pompei, con 3 feriti all'addome, le caviglie spezzate, e poi è morta poco dopo. Non si capisce se sia stato un tentativo o una violenza sessuale perpetrata e poi un omicidio, oppure un suicidio. Pare che, insomma, tutte le possibilità siano aperte, staremo a vedere. C'è la pagina delle culture e un bell'articolo di Massimiliano Castellani su Londra città-stadio, il calcio on the road, il calcio tra le case, la guida sentimentale di Antonio Marchese, che ha viaggiato nei 13 stadi degli altrettanti club principali della capitale britannica, storie, miti e lotte di quartiere che ridisegnano una mappa sportiva dettagliata che è antropologia culturale. Per chi fosse interessato, il libro si intitola Il calcio tra le case, a spasso per Londra, la città del calcio, edizioni Efesto, Antonio Marchese, lo scrittore. E che cos'altro? Direi che possiamo chiudere qui con la lettura di Avvenire. Sì, possiamo chiudere qui. E allora 9:36, ultimo intermezzo musicale, e poi andremo a concludere con i giornali che ci rimangono. ora le 9:40, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto della rassegna stampa mattutina. Ci rimangono un paio di giornali da vedere, però devo dire la verità, pensavo in qualcosa di assai più succoso per quanto riguarda sia il Foglio sia il Riformista, visto diciamo anche quella che è stata la settimana informativa, e invece non c'è molto di nuovo rispetto a quanto ho letto nei giorni scorsi. Anzi, diciamo, il Foglio deve farsi perdonare delle eccessive, magari degli eccessivi garantismi, e quindi sta lì a mettere un po' i puntini sulle i, e quindi diciamo non è che ci sia granché da segnalare. Il Riformista pure non ci offre granché di nuovo. C'è questo articolo di Piero Sansonetti a pagina 3 che parla del coro di gioia per gli arresti degli ex terroristi, così la polizia francese unificò l'Italia e viva la galera, chiosa il direttore. Per la prima volta l'Italia torna unita e festeggia il rito della cattura. Il nostro garantismo è così: non un principio, un'idea, ma uno strumento per la lotta politica da usare solo quando serve. E il perdono, ho sentito solo una voce commovente, quella di Gemma Calabresi, così Sansonetti. Poi in realtà il giornale vira su tutta una serie di questioni che sono proprie della testata, in particolare diciamo la polemica su la cosiddetta trattativa Stato-mafia. Il Riformista si pone diciamo dalla parte opposta rispetto a chi ritiene che quella trattativa sia stata fatta, e soprattutto sia stata fatta in una certa maniera. E diciamo da segnalare c'è la pagina che è a cura dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, in cui Matteo Angioli parla del caso Floyd dei poliziotti Rambo. A che servono aerei e fucili? Nella vicenda dell'afroamericano soffocato dall'agente Chauvin si può leggere in controluce la piaga della militarizzazione delle forze dell'ordine USA, che ricevono migliaia di armi dai teatri di guerra. E questo diciamo è una questione che tipicamente statunitense, ma in qualche modo interessa anche noi, perché la militarizzazione delle forze dell'ordine, il vaso comunicante fra l'esercito e le forze di polizia, per cui è sempre più comune che chi è stato nell'esercito per un tot di anni poi vada a finire quasi naturalmente nelle file della polizia e dei carabinieri, avendo ricevuto un addestramento e avendo un'esperienza di un certo tipo. Ecco, diciamo, l'Italia non è sicuramente il Nord America. La situazione delle nostre forze dell'ordine, con tutte le critiche che gli si possono fare, non è quella delle forze dell'ordine statunitensi, ma il problema c'è, e se non si rinizia a parlare anche di questo, un altro dei tanti temi di cui si dovrebbe parlare un po' di più, il rischio di certe derive è evidente. Derive che poi sono negli Stati Uniti, tanto lontani da noi, c'è un oceano di mezzo, ma molto più vicino a noi. Basta guardare a quello che accade oltre Alpe, in Francia, paese con cui confiniamo, e dove la militarizzazione delle forze dell'ordine e in generale la militarizzazione di tanta parte del discorso pubblico purtroppo è sotto gli occhi di tutti, e porta poi insomma delle vicende come quella che abbiamo visto nei giorni scorsi anche, ma porta soprattutto a un generale imbarbarimento della società tutta e dei rapporti sociali tutti. Comunque, con questo possiamo chiudere le notizie relative alle edizioni nazionali dei quotidiani. Per quanto riguarda le cronache romane, oggi purtroppo abbiamo soltanto il Corriere della Sera, ma in realtà non è che ci sia molto da, da dire. E la cronaca del Corriere comincia con i vaccini, in farmacia senza limiti d'età, basterà prenotarsi. Il siero di Johnson & Johnson sarà disponibile dal 20 maggio. Domenica pre-lab a Porta di Roma, Isole Pontine Covid free. Sono partite ieri le prenotazioni per chi ha 59-58 anni con codice di esenzione per patologie. Oggi tocca la fascia d'età 40-49 anni, oltre 200.000 gli assistiti per entrambe le platee di cittadini. Questo un po' il quadro per quanto riguarda le vaccinazioni. E poi c'è la l'indice RT che risale a 0,85, ma il Lazio resta giallo, in lieve diminuzione l'incidenza, passata da 140 a 139 ogni 100.000 abitanti. E poi vabbè, diciamo, qui siamo più nella cronaca così rosa, nel gossip, che nella politica romana. Comunque c'è una chiacchierata con Guido Bertolaso che annuncia: io sindaco sarei un incubo per i cittadini di Roma, sono un tipo da tolleranza zero, userei ganasce e autovelox, disse quello del Viva Lane, per chi se lo ricorda. E poi c'è un altro caso che ha avuto grande enfasi sui social network e quindi poi è ricaduto sui media tradizionali: la banchina del Tevere riparata con l'asfalto. Insomma, c'è una banchina, una parte di una banchina che evidentemente doveva essere riparata, ci hanno messo su una bella gettata d'asfalto e va bene così. E poi c'è una brevissima per un caso che invece, diciamo, ha fatto molto scalpore, quello dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli. 40 le condanne con pene tra i 5 e i 18 anni, lo ha deciso il GUP nel processo in abbreviato a carico dell'associazione guidata da Fabrizio Piscitelli, ucciso nell'agosto di 2 anni fa. Le accuse sono narcotraffico, lesioni ed estorsioni con riconoscimento del metodo mafioso, processato a parte quello che viene definito il vice di Piscitelli. Bene, sono le 9:48 minuti primi, con la cronaca romana del Corriere della Sera. Noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come ogni sabato, intorno alle ore 9. Brevissima pausa musicale e poi andremo.